Ladies and gentlemen, Nicola e Giuseppe sono lieti di presentarvi The Dark Side of the News.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes just the same. There's a green one, and a pink one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Ben ritrovati con il... mi sono bloccato già all'inizio.
Non si ricorda più.
Siamo di nuovo qui in onda dopo una settimana di, diciamo, di vuoto.
Abbiamo rigorosamente in diretta
perché non abbiamo potuto, non siamo potuti andare in diretta, diciamo così.
Sì, perché con
la vera da lavorare.
Perché il nostro dottore si è laureato. Auguri.
Un applauso a me medesimo. Non...
Auguri Joseph Ratzinger. Auguri.
Non lo propongo. Grazie.
Ecco, prego.
Come avete capito, siamo di nuovo qui, Nicola e Giuseppe, con The Dark Side of the News. E come tu ben sai, Nicola, accresci la tua ignoranza. Mi piace questo.
E noi ci riusciremo anche oggi, non vi preoccupate.
Com'è andata questa settimana, Nicola, in cui non ci siamo visti, non ci siamo sentiti, non ci siamo parlati, non ci siamo cagati?
Moderatamente di merda, devo dire.
Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere, sono molto contento.
No, scherzo, è stato molto piacevole, istruttivo, devo
dire.
So
che sei andato in Giappone. Lungo e largo per l'Italia.
Sì, certo. Intanto stoppa le telefonate.
Stoppa le telefonate prima di tutto. È finito il televoto.
È finito il televoto. Vince
Rossella di Fonica News.
Brava!
Come avete capito, non c'entra niente.
Il premio sono 10.000 palle.
10.000 ore, 10.000 ore di sesso con il nostro fonico e con Riccardo.
Attenzione, proposta indecente. Va bene. Allora, questa radio come si chiama?
Radiofonica, questa.
Diciamolo, perché
almeno questo.
Magari
almeno
potrebbero questo. Essere collegate da un'altra parte.
Allora, Nicola, vediamo un po' di cosa parliamo oggi. Dai, dimmelo tu.
Oggi parleremo di Vladimiro Putin.
Ah.
È un architetto italiano del 1600.
Quasi 1700.
Scusa, cavallo. Della corrente degli ostruzionisti, una nuova corrente letteraria che si è estesa a macchia d'olio in Europa.
Non ci crede nessuno. Tutti sanno chi è Vladimir Putin, quindi non ci crede nessuno. Abbiamo
intanto
fatto una
puntata, se volete,
su Obama due settimane fa, perché ha vinto le elezioni. Ne facciamo una su Putin, che non ha vinto niente, però ne facciamo.
Ma vi dimostreremo
stesso.
Che vince sempre.
Vince
perché
sempre,
anche
vince
se sempre. Cambia ruolo, il potere resta sempre nelle sue mani. Clamoroso.
È incredibile.
È un grande uomo, Vladimir.
Poi ricordiamolo che come il cane per l'uomo, Vladimir Putin è il migliore amico di Berlusconi.
quindi abbiamo già inquadrato il soggetto, anche di Bush. Quindi
ricordiamo tutti la vacanza di Putin in Sardegna con la bandana, con Berlusconi che l'ha accolto con la bandana, molto amici. Gli ha fatto sentire le canzoni di Apicella.
Intanto le nostre donne,
sì,
nel
come al solito, devo dire che noi esprimiamo molto la confusione, nel senso, cioè, prima di registrare c'è un silenzio assoluto. Appena cominciamo a registrare,
perché noi siamo veraci, noi siamo rudi,
come
siamo
le vongole.
Siamo vongoli.
Noi siamo veraci come le vongole.
Noi siamo dei vongoli.
Tu sei un vongolo.
Grazie. Sono un vongolo.
Io sono una cozza.
Intanto potete dialogare con noi in diretta, diretta @. Sto scherzando.
Potete chiamare direttamente al numero di Nicola 343-333-21632.
61. Stronzo. Questo è il numero.
Ma veniamo a noi.
Abbiamo già introdotto il discorso, incredibile, sono passati pochi minuti.
Vabbè, noi introduciamo sempre così velocemente. Chi è Vladimir Putin? Oltre a essere il migliore amico di Berlusconi
e di Bush, che ha fatto fallire la squadra del Texas Rangers.
Vladimir Putin nasce a San Pietroburgo il 7 ottobre 1952. Fino a qua uno vuol dire a me.
Cazzo me ne frega.
Giustamente. A 18 anni, fino a 18 anni non ha fatto niente, è stato in una
come
camera.
Hitler
addormito.
dipingeva addormito. Probabilmente.
A 18 anni studia diritto all'università e impara la lingua tedesca.
Diritto internazionale, specifica.
Diritto internazionale non ce l'ha specificato, io come al solito leggo. nostri autori
legge, hanno,
hanno, io sbagliato, hanno sbagliato. Nel 1975, a 23 anni, entra nel KGB, nel KGB, nella trincea dura e pura del controspionaggio.
Questa l'hai letta, non sono parole tue.
Dai servizi segreti Putin impara la disciplina ferrea, quella che non deve rispondere neanche alla legge, perché, perché è pronta a calpestarla in nome del bene superiore, che è...
Non la, è la giustizia.
No, ti do un aiuto, nemmeno la figa.
L'Unione Sovietica.
Lo Stato.
Lo Stato.
Quindi la legge si può calpestare.
Lo Stato non esiste.
In nome dello Stato.
Ma mi diceva Nixon, il grande.
Lo diceva anche Nixon.
Si diceva, un presidente può calpestare la legge per andare incontro al suo Stato.
Beh, un po' quello che, vabbè,
agli interessi del suo Stato.
Non entriamo in cose più grandi di noi, ma si potrebbe parlare
come
anche
fa
di
più o meno Berlusconi, insomma.
Come Andreotti negli anni 70 più o meno, diciamo.
Anche Berlusconi fa tutto per il bene,
diciamo,
supremo
della nazione. Ma che cosa fa prima di tutto Putin nel KGB? Qui dice: impara a violare palesemente i diritti umani. Fa proprio lezione di violazione dei diritti
umani.
Ma
scusa, già
corso.
Comincia a essere critico.
No, vabbè, non sono critico, sono oggettivo. Impara a violare palesemente i diritti umani senza dover rispondere ad un potere superiore, quando in gioco c'è il mantenimento dell'ordine. Nel frattempo, proprio perché viola i diritti umani, tu
viola.
Diritti umani, viola. Viola la Fiorentina, viola, viola.
Hai ragione, viola.
Viola
i rossi
i
sono.
Diritti umani, impara il judo, perché se tu devi violare i diritti umani, devi imparare il judo.
Da Bruce Lee, aggiungiamo questo piccolo
particolare. Da Brooks Lee.
Brooks Lee. Che è la versione russa
europea,
di Bruce...
una versione europea.
Ah, ho capito.
Sposa Ludmilla.
Ludmilla?
Che gli darà due figlie. Ma nel frattempo...
Due donne, mi dispiace.
Il KGB lo vuole ai servizi segreti esteri.
E lui dove va? Dove si lancia?
Grazie alla sua padronanza del tedesco, Putin viene piazzato a Dresda.
A Dresden?
Dresden. Dresden, yeah. Scusa Nicola, lo sa benissimo il tedesco. Nell'allora Germania dell'Est, con compiti da burocrate. Durante gli anni di Dresden, medita la sua ascesa al potere politico studiando più da vicino l'Europa. Abbiamo fatto un po' un riassunto.
Hai già finito la sua carriera politica?
No, la carriera politica ancora no, ancora deve cominciare. Qui ancora siamo agli anni del KGB,
ma
agli anni della sua
dire
ascesa.
Che lui dirigeva il KGB nella Germania dell'Est.
Era,
che era la zona più calda, diciamo, durante la Guerra Fredda. Quindi
certo.
Clamoroso, insomma, Però stiamo introducendo tutto, direi di fare una pausa musicale perché
va benissimo.
Siamo arrivati già ai suoi 25 anni.
Che vuoi parlare di quando gli hanno regalato il primo triciclo?
No,
cioè abbiamo...
Però abbiamo delle
i
foto.
I nostri autori non ci hanno
abbiamo delle
abbiamo
foto
delle
che le
foto
mostreremo.
Mostreremo dopo questa canzone.
Io ho visto Putin da bambino, comunque. Mai con la musica. Ah no, non va. Come al solito abbiamo problemi tecnici. Perché il tecnico è il problema, non è il problema tecnico.
Non è il problema tecnico, ma è il tecnico.
È una personificazione del problema.
Era come quella pubblicità, ti ricordi?
Intanto pennello, mi lanciano le sedie addosso.
Un pennello gigante, un grande pennello, un
non
pennello
fare
grande.
Allusioni erotiche, per favore.
Infatti c'è Elisa subito lì.
Elisa ha riso subito.
Pronta Ma tu dicevi, hai visto Putin da piccolo, ne vuoi parlare? Era un bell'uomo.
Sì,
era...
aveva un taglio di capelli che aveva anche mio padre quando era bambino. Nel senso, aveva quel taglio.
Basta, adesso va la canzone, non ce ne frega niente, adesso va.
chicks look pretty new. And what the folks don't know, I'm telling you. Well, I do dream you. This pack of lips is quite fine. Just happy, happy in the time. I love you more than so, better sex and ice. Well, I do dream you.
Rieccoci di nuovo in onda, Nicola e Giuseppe con The Dark Side of the News. Oggi stiamo parlando un pochino di quel personaggino, personaggione, parlo come Flanders dei Simpson, che è Vladimir Putin.
Perché come parla Flanders?
Per baccolino, per baccolina.
Mi ricordo, Santi numi.
Comunque io direi Nicola e il dottor Giuseppe.
Basta con questo. Disoccupat Giuseppe. Forse.
Poi verso il finale, per chi non si è già esaurito, parleremo della tesi di Maimone. Lui ci dà questa chicca.
Gli ultimi 5 minuti parleremo per mezz'ora della mia tesi. Vediamo, cercheremo
lui
di
comprimerà
farlo.
Un anno di lavoro.
In 5 minuti,
in 5 parole,
è più o meno un po' come succede nella discussione. Poi,
infatti, questo è il ridicolo. Poi parleremo anche.
Faremo una puntata a parte sulla mia tesi.
Russa, perché c'è Putin di mezzo, certo, i grandi scrittori, Dostoevskij.
Filologia tedesca, perché c'è stato in Germania.
Goethe, intanto ci osservano dall'alto, è come un dio.
Io ricordo sempre alla gente che ci ascolta, magari per la prima volta, che non è assolutamente vero. Non parleremo di filosofia, no, perché la gente ci può credere. La gente dice: oh,
perché io sono serio quando. Io sono serio quando parlo.
No, dicono di no, dicono che non.
Abbiamo lasciato Putin in bagno, seduto sulla tavola. Tazza.
Andiamolo a riprendere, cazzo.
Andiamo a riprendere.
Sarà morto adesso, vallo a riprendere, vedi un po'.
È vivo, sta fumando una sigaretta, perché c'è questo hobby tra i politici russi di fumare la sigaretta quando sei in bagno. Lo sapevo.
Ma a proposito di vita politica, parlami un po' della vita politica di Putin.
Aspetta che smetto di ridere.
Ecco, direi che sarebbe anche il caso.
Allora, dove siamo arrivati? Non mi ricordo più, Giuseppe.
Siamo arrivati che lui praticamente è stato spedito
in Germania,
diciamo, a dirigere la sezione distaccata del KGB nella Germania dell'Est. A Dresden.
Che è a sud della Germania, allora Germania dell'Est.
Chi se ne frega, dov'è? Uno va su Google Maps e se lo va a cercare.
A Dresden è bella, dovresti visitarla.
Andrò.
Comunque, che succede? Cade il muro di Berlino, per nostro dispiacere. No, sto scherzando. Grazie a Giovanni Paolo II, cade il muro, dicono che sia stato lui quello che ha risolto
una testata che ha fatto una testata.
No, è un grande mediatore, oltre a odiare i froci. Comunque, cosa succede? Torna. Dai, è morto, per favore, non fare queste battutine. Non era
stai facendo tutto tu.
Vabbè, sto scherzando.
Cade il muro di Berlino grazie a una craniata di Giovanni Paolo II. E cosa succede?
Cosa succede? Viene richiamato all'ordine, viene richiamato a San Pietroburgo a dirigere un ufficio che gestisce, diciamo, gli investimenti esteri in Russia, no? E lì fa un po' di magagne, insomma, resta lì per qualche annetto. Violando tutte le leggi.
Nel frattempo a Leningrado diventa anche braccio destro di un sindaco riformista passato alla storia con il nome di Valteriusko Veltroniesko. È una battuta triste, sì, però è bello, è diventato braccio destro di un sindaco riformista che non si chiamava Valteriusko Veltroniesko, ma si chiamava non c'è scritto.
Infatti volevo proprio evitare di dirlo, perché non abbiamo il nome e noi abbiamo sempre le nostre fonti.
Continuiamo un po' con come diventa così importante nella vita politica russa.
Diventa importante perché, come hai detto te, prima Leningrado ha questa funzione, no? Poi a San Pietroburgo svolgerà un'altra funzione, che intanto mi lancia le caccole, Giuseppe, incredibile. Svolgerà altre funzioni legate sempre ai servizi segreti, perché come sai bene, cade il muro e mica cadono i servizi segreti, cambiano semplicemente nome da KGB a FSB, cioè cambia la sigla ma la sostanza è la stessa. Però questa volta la gente lo sa che esiste l'FSB e lui diventa dirigente dell'FSB, grazie a una nomina del grande Boris Yeltsin, quell'uomo brutto alto due
sì,
metri
sì,
te lo ricordi?
Ricordo, ricordo.
Tutto butterato, mi faceva veramente schifo quando lo vedevo.
Poverino, poverino, che ti ha fatto che Yeltsin?
Quindi nel 98 viene nominato dirigente dell'FSB, quindi diciamo capo del KGB.
Quindi già comincia ad avere la sua importanza all'interno dello scacchiere russo, che è una società, soprattutto quella politica, molto oligarchica, è molto,
molto
dinastica,
sì,
diciamo,
molto comunista,
ma per così dire dinastica, nel senso che vanno avanti
i
cosiddetti delfini, cioè delfini, quelli che i protetti dal potere.
Vai
di
con la musica, diciamo, che così. Giuseppe deve recuperare il suo cervello da qualche parte.
Io vado in mixer, vedi, faccio faccio così, tipo no, DJ.
Faremo delle serate, io parlo e tu mi mixi.
Mi sto allenando per fare DJ. Quindi, diventando appunto un alto dirigente del FSS, come si chiama?
FSB. Cioè Ferrovie dello Stato Bielorusse, vuol dire.
Diventa un uomo importante per Boris Yeltsin,
che lo richiama al Cremlino, no?
Certo.
Come, diciamo, collaboratore molto vicino al presidente. Però una cosa interessantissima qual è?
Che ne so io?
Che mentre Putin era nel KGB, torniamo un po' indietro, mi ricordo, ho letto che quando c'era Yeltsin, l'FSB tenta un colpo di stato contro Yeltsin.
Attenzione.
E dicono che ci sia dietro
Vladimir
Putin. Ci sia
Putin.
Stata dietro l'intenzione di Vladimir Putin.
Lui nello stesso tempo era amico di Yeltsin, però ha organizzato un colpo.
Poco prima tentò un colpo di stato, attenzione.
Poco a rivista.
E guarda caso, proprio dopo questo colpo di stato fallito, lui esce dall'FSB e si avvicina a Yeltsin, dice: "Oh, se non lo posso fregare in questo modo, almeno mi divento amico."
Magari. Tanto prima o poi, cazzo, deve morire o succederà qualcosa.
E infatti, da che voleva farlo addirittura assassinare, diciamo così, diventa amico e poi verrà anche nominato da Yeltsin.
Quando Yeltsin nel 99 lascia, quando Yeltsin nel 99 lascia per problemi,
stava male,
per problemi di salute, Vladimir Putin prima prende il suo posto, e poi qualche mese dopo viene eletto presidente della Federazione Russa. Perché qui c'è da fare una distinzione, perché in Russia abbiamo il presidente della Federazione Russa e il primo ministro.
Un po'
carica attualmente ricoperta da Putin.
Sì,
perché il presidente della Federazione Russa viene eletto, mentre il primo ministro viene nominato dal presidente eletto.
Cazzo, dove hai trovato questa informazione, Giuseppe?
Wikipedia. È molto, molto semplice.
Io ho cercato
i miei autori di Wikipedia mi hanno supportato.
Lui c'ha certi agganci clamorosi, Giuseppe. Io non la sapevo sta cosa. Ma stiamo diventando troppo seri. Oh, di una cazzata, Giuseppe.
Non ne dico troppe nella vita, quindi.
Da cosa ti sei vestito a carnevale?
No, da Putin. lasciamo perdere. C'è una cosa molto interessante, perché abbiamo detto che nel 2000 Putin si candida per l'elezione di presidente, naturalmente le vince, e vince le elezioni anche grazie a uno slogan, a un suo slogan elettorale.
Qual è?
Diciamo molto moderato.
Poliziotto per ogni bella donna.
No,
no, non è questo.
Più o meno, no.
5 punti.
Molto moderato, veramente moderato, sembra un leader pacifista.
Lo è.
Inseguiremo e ammazzeremo i ceceni fin nel cesso. È vero. È verissimo.
Clamoroso.
È verissimo, è documentato, c'è scritto qui. Putin,
ma qual è la fonte?
Il suo slogan elettorale non era più tasse, meno tasse per tutti, alla Berlusconi, si può fare, 1 milione di posti di lavoro, 10.000 euro, 50.000 macchine, 10.000 viaggi, era inseguiremo e ammazzeremo i ceceni fin nel cesso.
Mi sembra
molto
abbastanza
moderato,
democratica.
Democratico,
come...
moderato.
E infatti cosa succede? Che nel suo primo mandato affronterà tutta una serie di problemi legati proprio ai ceceni, che...
Ma c'è scritto che con Putin si consuma lo sterminio del 10% della popolazione civile cecena.
Dai, è poco il 10%.
Cioè, poi ceceni, cioè tu sei mai stato in Cecenia?
No.
E allora che te ne frega? Allora che te ne frega di ceceni?
Ma io ho letto un libro di Anna Politkovskaya,
che qui qualcuno ha problemi a dire sto cognome, è un po' difficile,
anche tu vedo che hai problemi a dire.
Sì, devi un po' muovere il labbro contemporaneamente alla mascella e intanto masticare la gomma con in bocca
alla Giorgio Gaber praticamente.
Ah sì, faceva così,
sì. Non so. Poi ti faccio vedere.
Vabbè,
hai letto questo libro, finisce, hai letto questo libro, punto.
Chissà, basta, è una cosa fine a se stesso. Uno legge un libro,
vabbè,
non è che lo deve
commentare. Io ho letto tanti libri, voglio dire,
è un libro che parla, è una raccolta di articoli di Anna Politkovskaya sulla guerra Politkovskaya, sulla guerra in Cecenia e sull'attacco al teatro, non mi ricordo come, si chiama il teatro? Il teatro Bukovnik, insomma un nome russo,
rivoluzione russa,
in cui dove i ceceni hanno insomma catturato un botto di gente, poi hanno i russi per risolvere la questione
hanno ammazzato tutti,
no, hanno usato il veleno, i gas velenosi, uccidendo tutti i russi e i ceceni, perché loro risolvono così le questioni.
Ma che fine ha fatto la Politkovskaya?
È stata assassinata di fronte a casa.
molto semplice.
Non a caso, si dice, io non sono affatto d'accordo che sia stato Vladimir Putin il mandante.
Direttamente no, sia stato proprio lui. Si è andato sotto casa e l'ha strozzata.
La cosa divertente qual è? Che la Russia è al 144esimo posto come libertà di stampa e parola nel mondo.
E l'Italia?
44esimi.
Siamo messi
ma dopo
bene.
Lo Zimbabwe e l'Afghanistan.
Siamo messi molto bene. Parleremo dopo del rapporto tra il giornalismo e la Russia di Putin. Vai.
Ciao. Welcome back. This is the dark side of the news.
Yes.
Of course.
Of course. Il mio inglese si ferma qui.
Here we are, Nicola and Dr. Giuseppe talking
yes.
about Putin.
Yes.
Yes, okay.
I do.
So, let's talk about Putin, eh?
Yes.
Okay, adesso ritorniamo
Adesso come si fa su Facebook, cambiamo la lingua lì in basso a sinistra. Torno
io sono
all'italiano.
Figlio della generazione Obama, so dire solo yes we can.
Yes, yes.
Basta.
Se può fare, se può fare. Cosa stavamo parlando di un soggetto mistico?
Perché... certo Vladimiro Putin, non Luxuria.
Per
Vladimiro
chi Putin. Quei milioni di radio ascoltatori sono collegati in questo momento?
Aspetta un attimo, aspetta
attenzione,
un attimo.
Notizia flash.
1.122.000 in questo momento.
Perché siamo in diretta.
In questo momento, lo sto vedendo qui dal nostro portale portatile.
Sì, sì. Allora, per chi volesse ci può raggiungere telefonicamente
al numero
555
di
555 3x8 27. Questo è il numero per contattarci in diretta. Non so se il per funziona.
Oppure al sito www.mipiacitu.it.
www.vladimirputin è un democratico e senza accento perché sennò non funziona il link .com. Questo è un sito appena aperto.
No, è senza accento anche perché non è Vladimir Putin è un democratico come se fosse una storiella, tipo il lupo è la volpe, non Vladimir Putin.
Oppure la volpe è stata mangiata dal lupo e il lupo è andato
c'era
in
c'era una cosa interessante della quale mi volevi parlare. Come Putin è riuscito a diventare, abbiamo detto prima dirigente, un alto dirigente nella FSB. Come ha fatto a diventare?
Come è successo? Quando il mitico, il nostro grande Vladimiro Putino era molto amico con Yeltsin.
Boris Yeltsin,
uomo 2 metri, tutto moderato, buono uomo.
Che dice?
Un po' esaurito, diciamo. Cosa succede? Che nel mese di aprile, sto leggendo ovviamente, nel mese di aprile del 99, Vladimiro Putino e il ministro degli interni, Sergei Stepashin, tennero una conferenza stampa televisiva in cui mostrarono un video che presentava un uomo nudo molto simile al procuratore generale della Russia, Yuri Skuratov.
Quanti nomi, penso che non... A letto, non si ricordava nemmeno di Putin.
Yuri Skuratov, si suppone, era a letto insieme a 2 giovani donne. Putin sostenne che dall'analisi degli esperti del FSB sarebbe risultato che l'uomo sul nastro fosse proprio Skuratov e che l'orgia gli fosse stata offerta da ricchi criminali russi. Skuratov era stato in passato avversario del presidente Yeltsin e aveva denunciato la corruzione del suo governo. Quindi capito che anche quando era con Yeltsin cercava di fare fuori la gente, no? Quest'uomo era avverso al potere di Yeltsin e quindi tutti gli oligarchi di quel periodo. E Putin, il mitico, già faceva il suo lavoro da censuratore.
Cioè, possiamo vedere come la società russa è una società molto trasparente da quello,
certo,
da quello che si vede.
Se riesco a leggere queste cose,
l'oligarchia
che...
è molto, molto, molto trasparente. Certo. Se non fai la fine della Politkovska, speriamo. Come si
della
chiama,
Politkovska.
Speriamo di no. Abbiamo detto che avremmo parlato un po' tu del rapporto, diciamo, tra il Putin e il giornalismo, la libertà di stampa, la Russia al 144esimo posto, capite voi?
Ci siamo.
Su 145 paesi, penso, non lo so.
E infatti è vero, perché riguardo Anna Politkovskaya, no? Questa giornalista, come anche la Bobulova,
che è una
l'ultima giornalista che hanno ucciso da poco, no?
Una famosa atleta, no?
Sì. Ah, tra l'altro Putin ha divorziato, adesso sta con una stangona di 25 anni, ex atleta.
Credo di 25 metri, una stangona di 25
metri. Ma Putin quanti anni ha? Ti sei informato?
È del, l'abbiamo detto prima, è del 52.
Ah, meno cioè, anni 57. Di mio padre, è interessante questa cosa.
No, non se ne frega nessuno degli anni di tuo padre, con tutto il rispetto per tuo
hai
padre.
Hai ragione.
C'ha 57 anni e sta con una ragazzina di 25.
Di 25. Si è divorziato e ha capito bene come funziona il mondo.
Chiamalo fesso.
No, non lo chiamerei proprio fesso.
No, nemmeno io lo chiamerei fesso. Vogliamo parlare allora
di Anna. Ah, ecco, Anna come questa.
Di Anna, della libertà di stampa in Russia, del rapporto con il giornalismo.
Infatti, come dicevo.
Per far capire bene, perché io vorrei ritornare su questo punto, per far capire bene chi è veramente l'amichetto, diciamo, il compagno di merendine, se così lo vogliamo chiamare.
Di Berlusconi. Odia i comunisti e poi il suo miglior amico è stato un ex KGB.
Certo.
insomma, il comunismo era il male supremo.
Ma dove ci stanno gli affari non si vede tra comunismo o fascismo, no, non c'è differenza. E in Russia si fanno
questo, Giuseppe,
in Russia
mio,
si fanno
Giuseppe.
tanti affari.
Sembra un moralista, sembri Piero Ottone quando fai questi discorsi.
Peccato che non so chi sia Piero Ottone.
È uno che scrive per il venerdì. Fa il moralista.
Sono molto orgoglioso di questa cosa che mi hai
detto. Sei molto orgoglione.
Anche un po' orgoglione, grazie mille.
Allora, come dicevo, ci sono giusto un paio di media liberi in Russia, che sono una radio che si chiama Eco Mosca, Echo Mosca, non so come si chiama, Echo forse è il numero 8 in spagnolo, non credo che sia russo. Ocho, Echo che vuol dire?
Ocho è anche l'espressione di Jerry Calà, Ocho.
Echo che vuol dire?
Echo, fatto, ho detto di sì.
Credevo avesse finito qualcosa, fatto, ho capito, non ce ne frega nulla.
Invece no, Echo vuol dire fatto.
Allora, questo Echo Mosca, lo dico in italiano, è l'unica radio che è rimasta libera. Ci interrompono continuamente. È l'unica radio libera, se me lo dico, fanno dire, in Russia, no? Infatti il capo di questa radio è stato più volte minacciato. Poi vi leggerò una cosina.
Molto libera.
Vi leggerò una cosina fantastica.
Racconteremo di
il finale clamoroso
di questo incontro tra il direttore di questa radio e Vladimir Putin.
Poi sono tre i media liberi. C'è questo, c'è il Kommersant, che è un giornale gestito dalla fondazione Gorbachev.
RT4.
No, il TG4.
Ah, il TG4.
Solo il TG. No, è Novaya Gazeta, si chiama così. In questa Novaya Gazeta lavoravano sia Anna Politkovskaya che la Boburova, che è stata assassinata 2-3 mesi fa. Invece Anna Politkovskaya 2-3 anni fa,
già da tempo, sì.
C'è stato anche il processo, hanno assolto tutti.
Cioè non è morta da sola praticamente.
Sì, si è sparata in testa mentre apriva l'ascensore praticamente. Cioè, perché è morta con l'ascensore aperto, poveri.
A proposito di questo, forse
immagini quello che non poteva più salire l'ascensore, premeva e...
Molti di voi ricorderanno quella conferenza stampa di Berlusconi e Putin, quando una giornalista di che giornale era? Non,
beh, no, quella era
una a caso.
Trasnivorna.
Fece la domanda a Putin: ma è vero che lei sta divorziando? Berlusconi gli fece il gesto del mitra. Andò in crisi questo giornalista. Peccato, cazzo, che li uccidono veramente.
Tra l'altro, poco dopo che era stato l'assassinio della Politkovskaya.
Certo. un gesto molto elegante.
Infatti, mi ricordo il teatrino, perché la giornalista cominciò a piangere e Putin andò a carezzarla. Non ti preoccupare, non ti uccido.
È bellissimo.
Guarda che questa è
molto rassicurante. Io vengo di non ti uccido. Caspita, più democrazia di questo. Ti lascio vivere.
Questa è la democrazia, ragazzi.
Mica stai scherzando.
Comunque è interessante, perché vi consiglio di leggere questo libro della Politkovskaya, che si chiama Vietato parlare. Molto eloquente come titolo. E spiega qual è la politica dei russi in Cecenia, no? In Cecenia, da quando c'è Putin, c'è stato un referendum per decidere se la Cecenia doveva rimanere all'interno della Federazione Russa oppure venir fuori. Ovviamente tutto era pilotato a grandissima maggioranza, il referendum.
Visto che stiamo parlando della più grande democrazia nel mondo,
al 144esimo posto, la libertà. I ceceni hanno deciso di rimanere con i russi, guarda caso.
Con te viva.
Mantenendo una sorta di autonomia politica che non esiste.
Tipo la Sardegna.
Perché guarda caso il presidente ceceno, perché loro hanno anche un loro presidente, no? Hanno anche una loro costituzione, addirittura la Cecenia ha una costituzione privata, no? A parte. Il presidente, che si chiama, non mi ricordo, ve lo dico quando mi ricordo, è uno dei migliori amici di Putin, guarda caso.
Addirittura il presidente della Cecenia, non lo sapevo.
E si chiama Kadyrov, ecco come si chiama, Kadyrov è uno dei migliori amici di Putin e gestisce la Cecenia da un 8-9 anni, oramai non ci sono più elezioni perché si è piazzato lì Kadyrov.
Un bel personaggino, diciamo, Putin, no? Molto tranquillo.
La stessa politica è stata fatta con tutti i principali oligarchi russi, no? Chi non chiudeva la bocca veniva spedito in Siberia.
In Siberia a prendere il sole, molto probabilmente, con i cocktail tipo del Sud America.
Certo, esci fuori con la tendina, prendi il cocktail e il cocktail si ghiaccia in un attimo. Quindi come cazzo lo bevi il cocktail?
Non te lo bevi, non te lo bevi. Però te lo bevi freddo, molto, sarebbe interessante. Però potremmo andare in Siberia.
Magari loro chiedono anche col ghiaccio, ti immagini?
Posso avere un po' di ghiaccio? È un po' caldino, per favore. Andiamo un po' di musica?
Sì, un po' di musica perché siamo troppo seri.
Siamo troppo seri oggi, troppo.
Però è importante, oggi è importante.
Eccoci di nuovo in onda, Nicola e Giuseppe con The Dark Side of the News.
Troppo
yeah.
Bisogna accorciare il titolo di questo programma.
Togliamo
gli articoli, Dark Side News.
Dark Side News, ok.
Bentornati a Dark Side News.
Mi fa cagare questo.
Lato oscuro notizia, non si capisce.
Rientriamo adesso con il nostro angolo già ingignato.
Ingignato, come dicono i toscani.
Allora, anche al sud.
Se, visto che è l'angolo, adesso noi ci spostiamo con i microfoni all'angolo.
All'angolo opposto.
All'angolo
opposto alla bisettrice del quadrilatero.
Come si trova l'area del quadrato, Giuseppe? Non sai rispondere.
Come si trova? Ma non c'è in geometria.
Laurea in geometria.
Non esiste nemmeno.
Aperto il nuovo corso di laurea in geometria.
Apriamo adesso il nostro angolo dedicato alle
decisione
notizie,
unilaterale.
Alle notizie strane dal mondo. Le notizie curiose dal mondo. Vai con il jingle. Prima notizia dell'Ansa. Basta.
Bagnola, bella.
Bella questa sigla, mi
tu
piace.
Sei la reginella.
Prima notizia, Ancona. La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato 10.000 rosari con l'immagine di Papa Benedetto XVI, prodotti in Romania con il marchio Made in Italy.
Attenzione.
I rosari, destinati al mercato del turismo religioso di Roma, erano su tir fermato per un controllo al porto. Gli autisti e le aziende a cui i rosari erano destinati sono stati denunciati. In Italia è vietato vendere con la dicitura Made in Italy un prodotto fabbricato all'estero.
Ma credo che sia così per tutto il resto del mondo.
Certo, certo, però.
Hai visto che...
Però è interessante questa cosa dei rosari. Riusciremo a fermare i rosari da tutto il mondo.
È vero, non ho notato questo particolare. Sono contento. Cioè, non avevo capito il senso vero della cosa. Cioè, abbiamo vietato... Basta.
E il governo Berlusconi ha annunciato: adesso sarà caccia ai produttori illegali di Santini di Padre Pio. Ci sono già c'è la Guardia di Finanza pronta che sta cercando San Giovanni Rotondo.
Ma tu hai mai avuto
controllare
il coraggio,
tutti i tir.
Hai mai avuto il coraggio di andare a San Giovanni Rotondo?
Più volte.
Veramente?
Sì.
A fare che?
Mia madre si è operata più volte. Io sono
anche io,
più
clamoroso
Rotondo, ma saranno pure cazzi miei che sono andato a fare San Giovanni Rotondo.
Anch'io mi sono operato a San Giovanni Rotondo. Il naso.
Io no. Si vede
che non funziona. Si vede come Padre Pio mi ha aiutato.
Si vede che l'ospedale.
Adesso non voglio aprire la solita critica che faccio a Padre Pio. Però
ma che solita critica,
spiegami,
la prima
ma
volta.
Ma perché tutti vanno all'Lourdes e hanno la grazia, io vado da Padre Pio e non mi fa nulla. Cioè, io voglio capire.
Devi aspettare, caro figliuolo. Tu devi avere fede, devi avere pazienza. Vedrai che il Signore prima o poi verrà da te, ti farà visita e lì ti devi preoccupare.
Ma tu,
il giorno in cui il Signore ti farà visita, sarà...
giusto per fare un po' di propaganda negativa a...
eccolo,
a San Giovanni Rotondo.
Lo sapevo che questo è un argomento che non dovevo
all'ospedale di
rosari,
San Giovanni.
Questa dei rosari non la dovevo dire.
No, volevo dire che se tu vai a operarti da questo mitico personaggio mistico,
ma non
religioso.
Ti opera Padre Pio. Cioè, io volevo
scusa, ma la gente va lì per farsi operare,
no,
da lui,
forse,
no?
Ti hanno fatto l'anestesia e quindi tu stavi in sala operatoria.
Ma l'hanno imbalsamato, lui si sveglia la notte.
Non sai chi ti ha operato. Ti posso assicurare che non ti ha operato Padre Pio. Questo te lo posso assicurare.
Ma scusa, io sono andato lì perché sapevo che lui per l'intercessione
di nostro Signore, amen.
Il vostro Signore,
amen.
Padre. No, stavo dicendo una cosa interessante.
Cioè,
non andate a operarvi lì perché la mattina alle 6 arriva la suora e vi sveglia per fare il rosario. Ma è scandaloso.
Con i rosari falsi che sono entrati.
Cioè, ma dove è finito il laicismo di questo Stato, maledizione? Fatemi parlare. Comunque,
vogliamo continuare.
Prima di esorcizzare.
Si infervora troppo questo
allora,
Nicola.
Visto che parliamo di religione, Giappone, studio rivela: chi salta la colazione perde prima la virginità. Il nesso è vicino. 25 febbraio 2009, addirittura la data vi do, eh? I giovani che la mattina saltano la colazione hanno più probabilità di perdere prima la virginità. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non mangiate la mattina. Mi solita tesi è il frutto di un'attenta ricerca finanziaria, niente popò di meno, questo l'ho detto io, che dal ministro della sanità giapponese. Forse era quello ubriaco al Giotto.
È molto probabile.
Era ubriaco e stava facendo
stress.
Un orgione.
L'ha
con
fatto
quattro...
lui la ricerca.
Secondo
io salto la colazione, da 20 anni bevo un goccetto di grappa e mi ubriaco sistematicamente.
Ma te vuol dire salto la colazione in Giappone. Secondo gli esperti che hanno preso in esame 3000 soggetti, tra cui me, io sono giapponese in realtà, che saltano spesso il primo pasto, iniziano in media l'attività sessuale all'età di 17 anni. Come 17 anni? Ma se negli Stati Uniti la perdono a 13 anni con la colazione.
Ma anche in Italia molto probabilmente.
Ma in Italia, a parte Roma, negli altri paesi no, cioè.
A parte Roma, perché,
sì, perché Roma è Roma, Milano sono puritani, dicono no, non posso dire questa volgarità.
Basta.
Mentre, continuo, chi si siede a tavola ogni mattina attende i 19,4 anni, clamoroso, attenzione. La prima teoria non convince. La differenza tra chi consuma... Mi stanno mandando dei messaggi maligni. Allora c'è il Vaticano.
continua con
nel Vaticano
questa notizia.
Mangiano troppo la mattina,
continua
secondo
con questa
me.
Notizia.
Ma perché? Allora, perché la differenza tra chi consuma cornetto e cappuccino. Ma perché in Giappone mangiano il cornetto e la cappuccino la mattina?
Capita.
Ma mi stai prendendo
il sushi
in giro?
Non ho capito che mangiano il sushi.
E chi invece consuma, tra virgolette, nel senso corporale del termine, è dovuto a principalmente due motivi. Ah, ci dobbiamo stringere.
Due motivi, quali sono?
La prima teoria, che poco convince tuttavia gli addetti ai lavori, risulta legato a una vera e propria insoddisfazione. I giovani infelici perché i giovani sono infelici
colazione.
Perché i propri genitori non preparano loro la colazione, ha detto Kunio Kitamura, responsabile della ricerca si sfogano attraverso.
Ma se lo vanno a prendere al bar, si sfogano attraverso il bar. No?
Si sfogano attraverso. Se... Hai capito? Cioè, io non mangio la mattina, devo sfogare in qualche modo.
Cioè,
no?
Tu ti incazzi.
E trombo.
Cioè, tu... tua madre non ti ha fatto la colazione. Tu ti incazzi invece di andare al bar a fare colazione, scopi. È una bella.
Scusa, tu sei volgare. Tu trombi, che è molto più soft come termine.
Washington, una donna è stata arrestata in Louisiana per aver venduto due bambini in sua custodia in cambio di un volatile e $175.
$175?
La camionista, donna Greenwell, aveva offerto i due piccoli di 4 e 5 anni ad una coppia che non poteva avere figli, chiedendo inizialmente $2,000. Cioè, siamo passati da $2,000 ad un volatile e $175.
Certo che per questo è baratto puro, eh.
La camionista, che ha precedenti penali, quindi cioè è stato dato in affidamento a una donna che ha precedenti penali, aveva ricevuto in affidamento un anno fa i due bambini direttamente dalla madre dei piccoli. Secondo la polizia, la coppia acquirente aveva buone intenzioni.
Ma cazzo, certo,
hai un volatile a 175
euro. Vuoi mettere dare un uccello per due figli? Senza allusioni sessuali.
Senza allusioni sessuali, naturalmente.
Allora, però, qual è la questione mistica che ci accompagna da quando l'uomo è arrivato sulla Terra? Cioè, tu riesci a seguirmi in questo caso?
No, no.
Nel senso, noi stiamo parlando di evoluzionismo, tu non te ne rendi conto. Che succede? Allora, visto che abbiamo l'angolo delle notizie mistiche e strane, io ne ho una proprio su Putin. E ve la leggo.
Addirittura.
Putin ha una vecchia passione, sono gli ABBA. A Putin piacciono gli ABBA, anche a Rossella piacciono gli ABBA. Chi è Rossella lo scoprirete dopo. L'ex, ecco, adesso canta gli ABBA. L'ex leader del Cremlino, cioè ex attuale leader del Cremlino, avrebbe assistito a un concerto privato a base di Gimme 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 e Dancing Queen. Qual è questa canzone? Non la conosco. In compagnia di una donna.
No, Gimme Gimme Gimme, cos'è? Gimme
Gimme Gimme
Gimme Five.
No, questa è una canzone di discoteca che è dalla mia infanzia. Ha assistito a questo concerto in compagnia di una donna in vestito lungo color crema, secondo il quotidiano britannico The Times.
Finalmente
addirittura sanno il vestito di che colore era, clamoroso. Venduto! No, questa è la notizia successiva.
Venduto! Credevo che fossi...
Venduti gli ABBA!
Credevo
attenzione.
Che fossi in una partita di calcio. Arbitro, venduto! Venduto! Altra notizia che non c'entra con Putin, leggeremo un'altra dopo su Putin.
Sì, certo, leggo io, quello venduto che comincio con venduto.
Viene direttamente da London.
Una città vicino a London.
Viene direttamente da Londra. Licenziata, una donna è stata una ragazza è stata licenziata per aver scritto su Facebook che il suo lavoro era noioso. È successo a Kimberly Swan, una sedicenne dell'Essex. Che poi la domanda
è giapponese, quella che non fa la colazione. Sicuramente.
Che poi la notizia strana è anche il fatto che è una sedicenne dell'Essex, una sedicenne che già lavora. Ma...
dell'Essex, sedicenne, la colazione, il quadro
L'Essex.
È complesso.
La ragazza che aveva iniziato a lavorare per una piccola azienda di Clacton 3 settimane prima.
Plankton, la città.
Aveva scritto su Facebook, come naturalmente con la terza persona, visto che su Facebook c'è la terza persona.
Si annoia.
Kimberly pensa che il suo lavoro sia noioso. Lunedì lei è arrivata bella bella in ufficio, ha ricevuto una lettera di licenziamento con effetto immediato, che adduceva come causa i commenti su Facebook. Cioè praticamente come causa del licenziamento loro ci hanno scritto: tu hai scritto su Facebook che il tuo lavoro è noioso.
Faremo una puntata. Quindi, sulla violazione della privacy.
No, io farei una puntata per eliminare Facebook, arrivata a sto
no,
punto.
attenzione, qui non mi trovi d'accordo.
Sto scherzando. Qual è l'altra notizia su Putin?
Quella che comincia con venduto. Venduto!
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 Arbitro, venduto!
Venduto a San Pietroburgo il dipinto di Putin, perché Putin dipinge ogni tanto, per 850.000 euro!
850.000 euro!
I soldi sono stati donati a...
No,
ad una scuola, un ospedale, a qualcos'altro a San Pietroburgo.
All'impresa che gestisce l'energia.
Sì, benefice a Gazprom per beneficenza.
Noi abbiamo detto che non si conosce il chi ha acquistato il dipinto, però è stato spedito. Si conosce la destinazione, che è la Sardegna.
Arcore.
Che è la Sardegna o Arcore. possiamo decidere. C'è anche un'altra notizia, no, su Putin.
Abbiamo un'altra notizia. Come imparare il judo con Vladimir Putin. La sapevi questa, eh?
Che c'è un corso interattivo?
Sì, perché Vladimir Putin cosa ha fatto? Si è dato all'insegnamento delle arti marziali in passato. Il leader russo ha dato alle stampe un libro in uscita dopo Natale dal titolo Impariamo il judo con Putin.
Bello.
Ci sarà anche un DVD.
Come abbiamo detto prima, infatti è una delle sue passioni.
È stato un suo collega atleta che va in palestra con lui a scriverlo, questo libro, e a decidere che il libro sia accompagnato anche da un DVD dove si vede l'ex agente del KGB le prese sul tatami. Che cos'è il tatami? Forse il tappeto di judo.
No, non ho la più pallida idea. Con questa notizia concludiamo l'angolo dedicato alle notizie strane. Un po' di musica e ritorniamo con le conclusioni. Le mitiche conclusioni.
Conclusioni.
Ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van. Que sube, que baja, que vuela alto. Nos relleva toda el...
Come di consueto, stravolgiamo i nostri programmi per regalarvi, donarvi un altro sorriso.
Abbiamo appena chiuso le notizie strane, la riapriamo.
La riapriamo perché ci siamo resi conto che ne abbiamo troppe.
Ci sono tante cose da dire. Ci limitiamo però, al di là delle notizie strane dal mondo, ci limitiamo questa volta alle notizie strane legate a Putin, perché ce ne sono abbastanza. Ce ne sono abbastanza.
Perché una ve la legge Giuseppe adesso.
Una di queste è che voi non lo sapete, ma Vladimir Putin è stato arrestato per furto per razzia di vestiti in viale Ceccarini.
È vero, a Rimini.
Attenzione però.
È il viale
perché,
più importante di Rimini.
Perché questo è un trentenne russo, omonimo del premier, si chiama Vladimir Putin anche lui, ed è stato arrestato dai carabinieri di Riccione dopo aver rubato numerosi capi d'abbigliamento in diversi negozi di viale Ceccarini. Che sei una cosa. Continua tu.
Un'ulteriore notizia che ci perviene dall'ANSA dice questo: lo sapevate che Putin in realtà ha origini italiane? Ebbene sì. Perché come Napoleone ce l'hanno fregato. E questi francesi, Napoleone. Attenzione, qualcuno mi ha bloccato la visuale. Giuseppe, il dottor Giuseppe, mi ha aperto non so perché una pagina in questo momento. Come vedi, allora, Napoleone era italiano e bestemmiava in italiano, questo lo sappiamo tutti, è una cosa importantissima.
Grandissimo bestemmiatore, lo ricordo.
Tantissimi uomini, pure Stalin in realtà è nato in Georgia, ma la sua famiglia si trasferì dall'Italia in Georgia, lo sapevi?
No.
Hitler in realtà non era italiano, almeno quello, non lo vogliamo.
Bush...
Bush, che vuol dire italiano. Bosco e anche passera, non lo sapevate, ve lo dico,
no,
io.
E quindi è italiano anche lui.
Sai quante
italiano.
Battute su Bush, che vuol dire anche quella cosa. Allora, infatti, curiosità sulla dinastia Putin. Intanto Giuseppe tocca ancora il mio monitor. Il presidente russo ha origini italiane. Ecco quanto emerge da una ricerca in merito alle origini di Vladimir Putin. Pare che un architetto, un certo Yurkovich Putin, vissuto intorno alla seconda metà del 1500, probabilmente in provincia di Vicenza, attenzione, vicentino Putin, sia l'anello che collega tutti i Putin che abitano in Veneto. Non si hanno notizie, c'è... è Putin, si dice Putin. Non si hanno notizie certe sulla paternità di questo architetto, ma pare che fosse figlio di una tribù nomade, quindi era anche nomade, proveniente dal nord o dall'est, visto il cognome, che si insidiò in quella che è oggi Villa Verla.
Cittadina che Putin, per le sue origini venete, ha fatto arrivare direttamente dal Veneto una cassa con 100 litri di spritz, non so se si sa, per la sua festa, per la sua festa privata. Questa è un'altra, anche un'altra notizia interessante legata a Putin, perché c'è stato un imbarazzante incidente diplomatico. Che cosa è successo? Che il proprietario dei Patriots, una squadra di football,
di armi, una squadra di football
americano, un tal Robert Kraft, che cosa ha fatto? In visita in Russia ha mostrato l'anello commemorativo del Super Bowl a Putin. Ma l'ha mostrato, gliel'ha fatto vedere.
Eccolo qua.
Putin è un genio. Che cosa ha fatto? Ha preso l'anello, invece di vederlo, contrario, dirà: ah, che bello, grazie che me l'hai portato. Ecco, te lo ridò. Se l'ha intascato.
E l'ha portato via.
Se l'ha intascato e se l'ha portato via.
15.000 euro di anello.
Credeva che fosse un dono. Ora, però, il problema è che l'etichetta diplomatica non prevede la richiesta di restituzione dei regali.
Appunto.
Il gioiello, in termini di prestigio, come ha detto Nicola, vale più di 15.000 dollari. Il proprietario della squadra, appunto, come abbiamo detto, Robert Kraft, non aveva in realtà alcuna intenzione di fare omaggio al capo del Cremlino. Putin ha provato l'anello al dito durante un incontro a Mosca a cui erano presenti il gota del mondo degli affari americano e parecchi giornalisti, e dopo aver ammirato il gioiello, il presidente russo se l'è messo in tasca e ciao, salutato gli ospiti.
Al Cremlino.
Salutato gli ospiti.
Che ha fatto? L'ha dato subito, è arrivato in Cremlino, ha detto: adesso lo do subito al reparto lì dove mettono i regali, i doni. Attenzione, abbiamo pochissimi minuti, quindi cercheremo di sprecarli nel modo migliore, cioè dicendo cazzate, ovviamente.
Ma sempre legato a Putin, abbiamo detto
Giuseppe
prima,
si fa serio.
Abbiamo detto prima che avremmo parlato di quell'incontro tra il giornalista e Vladimir Putin. Ne vuoi parlare? Cosa è successo? Il giornalista, diciamo, il direttore dell'unica radio libera, diciamo, per così dire, della Russia.
Cosa è successo? Ho letto questo articolo fantastico in cui
anche per capire un po' il personaggio di chi è Putin,
appunto, per farlo.
Vladimir Putin è nato a mi è scattato direttamente la
Putin ha incontrato il capo di questa radio Eco Mosca, no, che abbiamo detto prima è l'unica radio libera a Mosca,
radiofonica,
che si permette di criticare Putin. Cosa è successo? Che Putin ha incontrato il capo e c'è stato un breve colloquio, no? Il capo di questa radio ha subito cominciato a pensare: adesso mi fa secco, mi dice ti ammazzo se non lo smetti di parlare di me. Invece Putin, guardandolo seriamente, perché Putin non ride mai, come ho letto anche nel suo articolo, Putin non ride mai, non l'hai mai visto ridere?
No,
vede il suo cane ride. Cosa gli
ricordiamo anche il fatto, cioè, è famosa la foto della copertina di Time quando è stato insignito.
Sì, è stato uomo dell'anno nel 2007.
Addirittura.
Sì.
C'è una foto impressionante di lui freddo, glaciale.
Vabbè,
sarà stato in Siberia. Battutaccia.
No, non l'ha capita neanche, però. Te lo devo dire.
È una battutaccia.
Cosa è successo? Putin, guardando nelle palle degli occhi quest'uomo, gli ha detto: ti voglio spiegare solo la differenza che c'è per me tra gli esseri umani. Cioè, per me gli uomini si dividono in due parti. Ci sono i traditori e i nemici. Gli ha detto questo.
Cioè, ce ne sono solo due praticamente, traditori e nemici.
E ha detto: i nemici li odio e li faccio secchi. Ha detto in parole povere. Ha detto: io li odio e cerco di eliminarli, i nemici. No, aspetta,
era il contrario, appunto, era il contrario, cazzo. Era il contrario, cazzo.
I traditori li odio e li disprezzo e cerco di farli fuori. I nemici, nei quali rientri anche tu, perché sei un nemico,
Anche io rientro nei nemici.
Sì, Giuseppe rientra nei nemici. Invece, per i nemici mi riservo un trattamento speciale.
li odio però li ammiro, e dice non li faccio secchi. Questo disse quel giorno.
Immagino, cioè, quest'uomo è rimasto fermo così per 15 giorni praticamente. ghiacciato di cacarella, diciamo. Andato in bagno 7 volte al giorno.
Scusa, puoi dire cacarella in radio?
Non lo so, si può dire in televisione cacarella? Di solito si dice.
Ma in televisione si può pure dire mi consenta, figurati se non può dire.
Si può dire cacarella. Quindi siamo arrivati alla fine, per trarre le conclusioni, diciamo.
Per trainare le conclusioni ancora una volta, vi diciamo che... Ah, dobbiamo dire ciao?
Sì, è finito Nicola, ci siamo dilungati troppo.
Volevo
oggi,
dirvi che Putin ha in progetto un tunnel di 100 km per unire la Russia all'America.
100 km per unire la Russia all'America.
Ciao, ciao, ciao.
Vedremo
ciao.
Se riuscirà a farlo. Come disse un famoso filosofo, i ricchi e i poveri lo scopriremo solo vivendo.
Vai col sondaggio. Il sondaggio parte. Chi costruirà il ponte?
A domenica prossima. Ciao.
Il tunnel, che ponte. Ciao.
Ciao.
Ciao.